Edizione 28, seconda parte. Siamo sempre nella giornata del 20. Dunque, quali opere dovremmo noi guardare? Le opere che durano nel tempo, non necessariamente quelle di matrice classica, nel senso della storia dell'arte, o neoclassica, no, quindi non abbiamo una preferenza per uno stile particolare, dobbiamo concentrarci sulle grandi opere, no? Le grandi opere nel caso dell'arte e non nel caso dei lavori pubblici. Allora, questa è l'idea di Gadamer, no? Che cosa stabilisce la grandezza dell'arte? Il tempo, la storia, il fatto che, cioè, l'arte ha la capacità di permanere, di durare, è quella forma addirittura della storicità, dunque non è semplicemente qualcosa che sta al di fuori della storia, ma è quel carattere proprio della storia, che non è solo cambiamento, per Gadamer, ma è anche e soprattutto conservazione di ciò che vale, conservazione di ciò che ha la forza di valere, di continuare a valere, al di là del momento in cui è stato prodotto. Quindi è il momento proprio della trasmissione del valore culturale. Se noi leggiamo ancora oggi Omero, 3000 anni dopo, diciamo che questi componimenti, no, sono stati in qualche modo partoriti, no, dalla creatività di alcuni rapsodi, no, e tramandati prima oralmente per secoli, poi fissati solo dopo un lungo periodo per iscritto. Ecco, se questo accade è perché quelle creazioni originarie erano grandi, avevano, cioè, una capacità di dire, avevano da dire tanto, e lo dicevano in un modo che è risultato, diciamo, assolutamente eminente. Dunque, Gadamer si schiera dalla parte della permanenza. Una cosa che permane non si limita a sopravvivere a se stessa, ma è sempre viva, è sempre giovane, evergreen, no? E non smette mai di dire quello che ha da dire. Di altro avviso è Adorno, il quale invece pensa che la vera arte, perché noi stiamo cercando di enucleare qual è la vera arte, no? L'arte, o perlomeno quali sono le vere opere su cui chiunque parli di arte non può fare a meno di gettare il suo sguardo e di riflettere, no? Qual è la vera arte? Quali sono le vere opere, quelle che sono più opere delle altre? Allora, Adorno dice che, diciamo, la vera arte è un'arte certamente autentica, ed è un'arte che però, lungi dal durare, ha la capacità di anticipare in qualche modo il futuro, quindi è dotata di una capacità di anticipazione, e quindi per questo motivo fatalmente è spesso un'arte che non si accorda, che non si conforma al presente in cui viene prodotta. Quindi è un'arte di avanguardia, fondamentalmente. Il modello di riferimento di Adorno è l'avanguardia, che nel corso del Novecento ha giocato effettivamente un ruolo straordinario nella, diciamo, storia dell'arte, ma senza adesso tirare in ballo la storia, nella successione, no, dei vari movimenti artistici, che sono stati quasi tutti, a partire dagli inizi del Novecento, con i primi gruppi espressionisti, poi futuristi, cubisti, surrealisti, eccetera, eccetera, e tutti gli isti e gli ismi di questo mondo, sono stati fondamentalmente movimenti di avanguardia. Quindi, tanto Gadamer quanto Adorno parlano dell'arte rispetto alla sua presenza nella storia, rispetto alla sua capacità di entrare in relazione con il tempo. Questa maniera di parlare dell'arte però viene rigettata in toto da Figal perché questi due concetti, il concetto di classico e il concetto di moderno in senso radicale, non chiariscono, diciamo, il quid, è come se prendessero posizione, ma senza chiarire il vero e proprio problema relativo all'arte, cioè il che cosa è il tratto tipico, la questione centrale dell'arte, che è la bellezza. Sono delle approssimazioni pragmatiche, dice Figal. Nella quintultima riga di pagina 44, ci danno un primo orientamento non comprovato rispetto alle cose stesse. La risposta che danno al problema circa quali opere d'arte dobbiamo assumere come riferimento viene data in maniera del tutto indiretta. Cioè una prima maniera di orientarci nella questione, ma non ci dicono in maniera compiuta che cosa conta. Questo Figal rivendica una sostanziale invece indipendenza del bello, della bellezza, dell'esperienza estetica rispetto alla storicità, cioè all'appartenenza a un'epoca e quindi a uno stile, a un diciamo una connotazione dominante, no? All'interno di una certa epoca. Può farlo perché il nostro presente, effettivamente, non è più connotato, il nostro presente dal punto di vista dell'arte, naturalmente, non è più connotato da uno stile dominante, nel senso che l'arte contemporanea semplicemente non sa più che farsene nemmeno del concetto di stile, in qualche misura. Si può dire tutto il contrario di tutto, il contemporaneo si compiace, si è compiaciuto della citazione del passato, quindi si muove con assoluta disinvoltura nei confronti della storia dell'arte, non si sente vincolato a niente, tende anzi a trasformare la varietà degli stili in una specie di rassegna giocosa, in una specie di gioco dove sostanzialmente quel valore, diciamo, sacrale dell'arte, in qualche modo profetico o comunque esclusivo di una ispirazione, diciamo, che sfugge ai canoni della logica. Ecco, tutto questo, ha perso il suo peso specifico, no? Quindi questa è la nostra epoca, in cui quindi anche la relazione tra l'arte e, la storia è entrata in qualche modo in crisi. Alla crisi della storia dell'arte corrisponde per molti aspetti, tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, questo tema è stato centrale, una crisi della storia. Siamo entrati in una condizione di post-storia, dove si vive sostanzialmente in una specie di presente allargato, dove sostanzialmente si è perduto il senso della continuità storica, e del fatto che il nostro presente, è il risultato, di una dinamica che lo ha preceduto e che però anche inevitabilmente lo ha generato. Dunque, in questa sospensione che presume di essersi affrancata dal tempo e dalla storia, in cui è tutto a nostra disposizione, in cui non ci sentiamo più vincolati a niente, è evidente che Figal può avanzare molto più facilmente di quanto facessero i suoi, diciamo, maestri, questa posizione di rifiuto della storia, del peso della storia sull'arte. Dico ancora due cose molto rapide e poi chiudo. Nel paragrafo 3, Filosofia dell'arte ed estetica, Figal attacca direttamente la differenziazione estetica di Gadamer, quindi ha rifiutato il concetto di classico, così come ha rifiutato il concetto di modernità avanzata, di avanguardia, no? Non è quello che ci porta davanti alle opere che dobbiamo analizzare. Semplicemente dobbiamo affidarci a opere che appaiono belle, come se appunto noi avessimo un senso infallibile. Come se appunto la bellezza costituisse qualcosa di cui facciamo esperienza in maniera assolutamente autonoma, specifica. Nessuno ci deve spiegare cos'è la bellezza. Non dobbiamo prepararci, studiare o approfondire la storia dell'arte per avere un'esperienza di tipo estetico. La bellezza in qualche modo si impone da sé, sempre. E dunque dobbiamo superare questa specie di proiezione, no? Della questione estetica su scala storica, no? Il carattere artistico di un'opera si comunica da solo, pagina 47, nell'esperienza di un'opera d'arte, sto leggendo nel secondo paragrafo dall'alto, sappiamo che questa è un'opera d'arte, lo sappiamo se esperiamo effettivamente l'opera d'arte, invece di tenerla distante da noi a causa di pregiudizi, superficialità, indifferenza o rifiuto. Ecco, se noi siamo aperti all'arte, se abbiamo anche soltanto un briciolo di talento artistico, di sensibilità artistica, che accettiamo di riconoscere e di non negare, perché spesso questo tipo di attitudini vengono, come dire, contrastate, anziché assecondate e facilitate. Ecco, tutto questo ci basta in realtà per avere un'esperienza di tipo estetico. Nell'esperienza il carattere artistico di un'opera d'arte si dischiude quasi da sé. C'è del vero in quello che dice Figel, naturalmente. Però, ecco, quando poi arriva a contestare il modo in cui Gadamer ha introdotto la dimensione della verità nell'arte, dandole addirittura il primato, abbiamo visto quanto sia stato faticoso anche questo processo, no? Ecco, lì Figal diventa per molti aspetti piuttosto insofferente e sembra volersi divincolare a tutti i costi da questa specie di retaggio, da questa eredità che evidentemente è ancora presente per lui, no? Ecco, a pagina 57 seguenti abbiamo proprio come dire, il centro di questa contrapposizione, di questo conflitto, potremmo dire, dove Figal usa termini che non ha usato nemmeno in oggettualità, affronta direttamente il problema della verità e sostanzialmente imputa a Gadamer di non aver compreso adeguatamente il carattere della bellezza, cioè di aver voluto in qualche misura piegare la dimensione estetica, la dimensione del bello, alla dimensione, diciamo, ermeneutica, cioè alla manifestazione di un senso che è un senso che va al di là dell'estetica. In realtà abbiamo visto che, almeno nelle opere letterarie, in tutta la fase, diciamo, dell'ultimo Gadamer, questo rapporto è molto più complicato, no? Di quanto voglia dirci Figal, che giustamente, comprensibilmente, anche resta invece molto legato, molto vincolata allo schema di verità e metodo, cioè è sempre verità e metodo che lo sollecita in queste prese di posizione, mentre il resto della riflessione di Gadamer è come se venisse considerato sullo sfondo, dove invece, appunto, secondo me vi sono molte, molte novità, molti movimenti che vanno in parte anche nella direzione delle istanze di Figal. Comunque, pagina 57 è un po', diciamo, il centro di questo, l'epicentro di questo conflitto, no? Perché in rapida successione Figal considera in primo luogo una astrazione la critica alla differenziazione estetica, che per Gadamer naturalmente è una forma di astrazione. Quindi parlare di una differenziazione estetica, e cioè del fatto che l'opera d'arte modernamente intesa distingue la dimensione estetica da tutte le altre, questa distinzione che Gadamer vede nel modo, diciamo, moderno e contemporaneo di parlare dell'arte, questa distinzione è frutto a sua volta di una astrazione compiuta dallo stesso Gadamer. Ancora, l'elemento, diciamo, che Gadamer condanna nell'idea del museo, che è, diciamo, ancora più evidente nell'idea del museo immaginario, Gadamer citava Malraux, il quale concepiva il museo al di là della sua, diciamo, location, della sua collocazione architettonica, edilizia, spaziale, cioè al di là del museo in quanto edificio e luogo di raccolta, no, e di fruizione dell'arte, Malraux pensava al museo immaginario, una specie anche di raccolta museale che ciascuno di noi può fare attraverso le riproduzioni fotografiche, no? Già questo è un museo, una raccolta di opere d'arte che provengono da tutto il mondo, no? Quindi questa specie di trasformazione del museo in un catalogo, nel catalogo del museo, no? E infatti, quando noi, dopo aver visitato un museo, spesso e volentieri torniamo a casa con il catalogo, no? È come avere il museo, il luogo con le opere originali, è come avere una specie di riproduzione cartacea fotografica del museo stesso. E questo lo possiamo fare con tutti i musei del mondo, no? E possiamo comporre con tutti i cataloghi del mondo, quindi una specie di museo di tutte le opere del mondo. Ecco, questa maniera, che non ci è così estranea, si basa su un'idea di arte semplicemente come qualcosa di, diciamo, interessante dal punto di vista estetico, non tiene più conto della diversa provenienza delle opere, raccoglie insieme cose del tutto eterogenee e non le considera più nella loro funzione originaria. Ma Figaro obietta, se la bellezza può essere esperita, metà di pagina 57, cioè se esiste un'esperienza della bellezza, no? E con una riflessione concettuale sulla sua esperienza, come lui sta facendo, no? C'è un'esperienza della bellezza, c'è una riflessione su questa esperienza. Ecco, se tutto questo è vero e la bellezza, oltre a essere esperita, può essere anche, diciamo, determinata dal punto di vista o comunque esplorata dal punto di vista concettuale, che motivo c'è per dire che la coscienza estetica è il centro esperiente in base a cui si misura tutto ciò che viene considerato arte? Di nuovo, se il bello può essere esperito, non può essere il risultato di un'impressione soggettiva. Cioè, se la bellezza c'è, se si può usare sensatamente l'attributo bello per qualificare delle opere d'arte, e dunque se esiste un'esperienza della bellezza, perché questa esperienza deve essere svalutata nei termini di una impressione soggettiva? C'è una cosa bella che si manifesta e io ne faccio esperienza. Dunque, questa specie di svalutazione del bello che scaturisce dalla idea di Gadamer che il museo sostanzialmente strappi le opere al loro contesto storico, le riunisca in un luogo puramente espositivo, dove le opere non hanno più quel valore culturale, avrebbe detto Benjamin, e si trasformano invece in un valore puramente espositivo, no? Cioè questo passaggio sostanzialmente dalla storia, no? Che è anche geografia in questo caso, cioè anche collocazione spaziale di certi oggetti nello spazio, in un certo luogo, in un tempio, anziché in una, diciamo, facciata di un palazzo, eccetera, eccetera. Ecco, questa specie di raccolta, nell'idea stessa di raccolta e di collezione, c'è qualcosa di profondamente artificiale che trasforma l'arte in qualcosa che l'arte non è, perché l'arte è più complessa della semplice bellezza. Questo sta dicendo Gadamer. E dunque, concludendo, perché poi il tenore di queste considerazioni è già abbastanza chiaro. Mi verrebbe da dire questo. Poi Figal pone un sacco di problemi importanti, interessanti, e dunque chi avrà voglia di leggere anche il seguito potrà rendersene conto. Ma il punto è questo. Figal attacca Gadamer perché avrebbe appunto ricambiato l'astrazione moderna, l'astrazione che è anche un'estrazione del bello dall'opera d'arte, avrebbe ricambiato questa astrazione con una astrazione di segno uguale e contrario, no? Cioè avrebbe preso di mira questo atteggiamento puramente, diciamo, diciamo l'atteggiamento del giudizio estetico, no? Cioè l'arte va valutata soltanto per la sua qualità estetica, diventando quindi un elemento per intenditori, per coloro che hanno l'occhio, per coloro che riescono a riconoscere la qualità di un'opera d'arte come più o meno come sono in grado di riconoscere, diciamo, la qualità di un tessuto. Ecco, questa trasformazione, no, dell'arte che da oggetto pubblico, da oggetto collocato in un luogo, a cui viene conferito un significato non solo estetico, ma anche religioso, etico, politico e financo conoscitivo, no? Perché per Gadamer l'arte ha soprattutto diciamo, un rapporto di frequentazione, no? Con la verità, è abitata da questo problema. Ecco, l'arte diventa poi invece qualcosa di significativo solo dal punto di vista estetico, no? Allora, Gadamer non sta dicendo che l'esperienza dell'arte in quanto estetica sia un'astrazione. Semplicemente, diciamo, rileva che se faccio esperienza solo del bello, come è possibile fare, e quindi assolutizzo questa che è una parte del significato dell'opera d'arte, io in realtà, come dire, mi privo degli altri aspetti che sono altrettanto fondamentali. Non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di arte e non di bellezza, quindi di arte bella al massimo, ma non di bellezza in generale. La bellezza si dà in molte forme, anche e soprattutto al di fuori dell'arte. Gadamer invece, come abbiamo visto, si concentra esclusivamente sull'arte, che è un prodotto, diciamo, della creatività umana. E che dal suo punto di vista è calato anche nella mentalità o comunque in quello che avrebbe definito lo spirito del tempo, senza esserne peraltro dominato, no? Allora, Figal tende ad attribuire a Gadamer il fatto che Gadamer faccia una specie di caricatura della bellezza, la consideri una specie di impressione soggettiva, qualcosa che ha a che fare con l'estetismo, che è tipico di una certa personalità umana, di un certo tipo umano, che interpreta anche la vita in maniera estetizzante, no? C'è una specie di condanna che è anche di ordine etico nei confronti dell'estetismo, che c'è sicuramente in Gadamer, anche perché lui si rifà a Kierkegaard, che certamente non era tenero, no? Con l'uomo estetico. Tuttavia, in Gadamer c'è anche questa riflessione sull'andamento della storia, che naturalmente a Figal non piace più di tanto, e c'è una riflessione sul fatto che l'arte non è solo bella. Quindi esiste un'esperienza del bello, certamente, ma non può essere il canale di accesso esclusivo. Questo interessa a Gadamer. Nell'arte c'è anche verità, cioè c'è un modo di darsi e di manifestarsi del mondo di cui l'arte parla, che ci appare non solo più bello, ma ci appare anche inevitabilmente più vero e ci mette davanti a una specie di rivelazione. Ciascuno di noi riflette su questo, se per lui la lettura di Kafka o la lettura di Proust o diciamo la pittura di Paul Klee o la musica di Beethoven è solo bella o anche altro. Grazie.